Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di mercoledì 19 maggio. Vi ricordo che questo programma è a cura di Cristiana Castellotti, oggi con Giulia De Luca in redazione, Giulia Nucci regia, Daniele Verde alla console, grazie anche ai tecnici della sala controllo di via Asiago che rendono possibili questi collegamenti da remoto. Siamo al 9° giorno di guerra fra Hamas e Israele. Si continua a combattere e la diplomazia dietro le quinte arranca, cerca di sciogliere nodi, di trovare una soluzione per arrivare perlomeno ad un cessato il fuoco. Il sito di BBC World, ma anche Al Jazeera, riassumono un po' le ultime notizie. Andiamo su BBC. I 9 giorni di bombardamento israeliano su Gaza hanno riportato indietro Hamas di molti anni, sono queste le parole del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. E nella giornata di ieri 2 lavoratori agricoli thailandesi sono stati uccisi dai razzi lanciati da militanti palestinesi nel sud di Israele. Israele ha continuato i suoi attacchi aerei su Gaza. In Cisgiordania almeno 3 palestinesi sono stati uccisi dalla polizia israeliana durante le proteste vicino a Ramallah. Ieri c'è stata una giornata di sciopero generale dei lavoratori arabi in Israele, nei territori. Gli sforzi diplomatici per porre fine alla violenza, come vi dicevo, non stanno avendo grande successo. La Francia ha presentato una bozza di risoluzione al Consiglio di sicurezza dell'ONU in coordinamento con Egitto e Giordania, chiedendo un cessate il fuoco. E c'è da dire che ieri Israele ha aperto brevemente un valico di frontiera a Gaza per consentire l'ingresso di un convoglio di aiuti, tuttavia poi il valico è stato chiuso dopo essere stato colpito dal fuoco di mortai e razzi palestinesi. Torniamo alle dichiarazioni di Netanyahu, che troviamo anche sulla stampa israeliana, Yediot Ahronot. In particolare Netanyahu ha detto che Hamas, il gruppo militare palestinese che ricordo gestisce Gaza, ha ricevuto colpi inaspettati e che le operazioni continueranno per tutto il tempo necessario a ristabilire la calma per tutti i cittadini israeliani. Anche oggi facciamo il conto delle vittime: 217 persone, tra cui quasi 100 donne e bambini, sono state uccise finora a Gaza. Questi sono i dati che riporta il Ministero della Salute di Gaza. Invece in Israele sono 12 le persone uccise, tra cui 2 bambini. Dicevo, la paralisi della diplomazia. In una dichiarazione la Francia ha detto che la sua bozza di risoluzione del Consiglio di sicurezza è stata compilata, è stata preparata durante una videoconferenza con il leader egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il re di Giordania Abdullah. Gli Stati Uniti, ricorda la BBC, hanno bloccato i precedenti tentativi di rilasciare una dichiarazione congiunta del Consiglio di sicurezza che chiedeva un cessate il fuoco immediato. Ieri anche l'Unione Europea ha chiesto la fine del conflitto tramite i ministri degli esteri, ma ripeto, ancora non ci sono stati risultati. Nel frattempo va segnalato che gli Stati Uniti hanno accusato il presidente turco Erdogan di fare dichiarazioni antisemite su Israele. La stampa turca è piena in questi giorni appunto delle dichiarazioni dei leader turchi ed in particolare del presidente contro Israele. Ricordo che Erdogan ha accusato Israele di terrorismo contro i palestinesi e recentemente ha anche affermato è nella loro natura, quindi dichiarazioni sicuramente a sfondo antisemita. E in un comunicato il portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price ha detto che gli Stati Uniti condannano fermamente i recenti commenti antisemiti del presidente Erdogan sul popolo ebraico e li trovano riprovevoli, e quindi esortano il presidente Erdogan ad astenersi da osservazioni incendiarie che potrebbero incitare ulteriori violenze. Queste sono proprio le dichiarazioni testuali del portavoce del Dipartimento di Stato americano Ned Price. Si parlava del ruolo di mediazione della Giordania. Andiamo sul Jordan Times, quotidiano appunto giordano, dove c'è la foto del re Abdallah, e il titolo dice che il re appunto sta tenendo questi colloqui con il presidente francese e il presidente egiziano e sottolinea il re di Giordania la necessità di proteggere i palestinesi e di fermare l'aggressione e le violazioni illegali di Israele. Quindi Sua Maestà, scrive il Jordan Times, chiede di galvanizzare gli sforzi internazionali per fermare l'escalation nei territori palestinesi. Siamo andati a cercare anche notizie su queste mosse della diplomazia sul sito del quotidiano egiziano Al-Ahram, e troviamo questa notizia: che nessun accordo è stato raggiunto su un cessato il fuoco. C'è l'idea di far entrare in vigore un cessato il fuoco a partire da giovedì tra Hamas e Israele, e secondo una dichiarazione ufficiale il membro dell'ufficio politico di Hamas, Zat Arrashk, ha confutato quello che ha affermato essere il resoconto dei media israeliani sull'accordo del gruppo per un cessato il fuoco appunto giovedì. La notizia si era sparsa ieri nella serata, appunto era rimbalzata da Israele, ma Al-Rashk ha detto, riferisce alla RAM, non sono stati raggiunti accordi o tempi specifici per il cessate il fuoco, e quindi non c'è stata nessuna conferma ufficiale anche da parte dei funzionari israeliani su questi colloqui. Ma insomma è chiaro che evidentemente c'è una fitta rete di contatti, di colloqui dietro le quinte per arrivare almeno appunto a un cessate il fuoco, consentire anche di soccorrere poi la popolazione, soprattutto a Gaza, colpita da questi bombardamenti, di dare respiro anche agli israeliani sottoposti al lancio di missili provenienti dalla striscia di Gaza. E cosa fa il presidente americano Biden? Di questo parleremo anche nel nostro approfondimento di oggi alle 11, su come il presidente americano sta gestendo questa crisi. C'è un articolo del New York Times che rivela che il presidente Biden, che pubblicamente sembra sostenere Israele, pare che in privato però stia usando dei toni più aspri nei confronti di Netanyahu. E nel sommario di questo articolo il New York Times ricorda che Biden ha inviato una sua fotografia a Netanyahu con la scritta: Bibi, non sono per niente d'accordo con quello che dici, but I love you, ma ti voglio bene. Leggiamo alcuni passaggi di questo, la parte iniziale di questo articolo del New York Times dedicato a Biden. Il presidente Biden ha mantenuto il suo sostegno pubblico verso Israele anche quando ha adottato un tono privato un po' più netto, un po' più aspro con il primo ministro Benjamin Netanyahu, un calcolo modellato dal rapporto di lunga data di Biden con il leader israeliano e dalle crescenti speranze che le operazioni militari di Israele contro Hamas stiano avvicinandosi alla fine. In una telefonata che c'è stata lunedì, Biden ha avvertito Netanyahu che avrebbe potuto respingere le critiche sugli attacchi di Gaza solo per un tempo limitato, secondo due persone che hanno familiarità con la chiamata. Pare che quella conversazione sia stata significativamente più aspra rispetto al riassunto ufficiale reso noto dalla Casa Bianca. Biden ha affermato il diritto di Israele all'autodifesa, e secondo questo resoconto, e non ha ripetuto gli appelli di molti democratici del Congresso per un cessate il fuoco immediato. Quella telefonata e le altre da quando sono iniziati i combattimenti, scrive il New York Times, riflettono il complicato rapporto di 40 anni fra Biden e Netanyahu, un rapporto iniziato quando Netanyahu era il vice capo della missione presso l'ambasciata israeliana a Washington e Biden era un giovane senatore con una passione per gli affari esteri. Da allora Biden e Netanyahu, scrive il New York Times, si sono visti raramente negli occhi, ma hanno forgiato un rapporto di lavoro occasionalmente amichevole attraverso 7 presidenze americane. Netanyahu è stato primo ministro con 4 di loro, e infuriate battaglie politiche sull'accordo nucleare iraniano e sulla politica di insediamento israeliano. Oggi quella relazione è più complicata che mai. L'atto di equilibrismo di Biden su Israele, sempre una sfida per un presidente americano, è particolarmente difficile dato che i democratici non sono più solidamente dalla parte di Israele. Sulla stampa israeliana segnalo un'analisi di Haaretz dal titolo significativo: questa di Gaza è l'operazione militare più fallimentare e inutile di Israele e deve finire, e sottolinea una mancanza di strategia da parte delle autorità politiche e militari israeliane, questa analisi di Haaretz. E poi anche un'analisi del Jerusalem Post che si chiede: 9 giorni di violenza fra Israele e Gaza, ma che cosa ci aspetta, cosa verrà dopo? E c'è tutta un'analisi delle operazioni militari che si sono svolte finora. E poi il Jerusalem Post scrive: queste fasi del conflitto, che probabilmente vedranno continui bombardamenti sulle infrastrutture militari appartenenti ai gruppi, non saranno in grado di distruggere tutti i razzi nel loro arsenale, un totale di 14.000 missili a corto, medio e lungo raggio, mentre tutti i leader di Hamas sono nel mirino dei piloti dell'aviazione israeliana. È improbabile che Israele possa sloggiare Hamas dal potere. Ma se riuscisse a sloggiare Hamas dal potere, chi sostituirà Hamas a Gaza? Il movimento per il jihad islamico in Palestina? Allora cosa accadrà? Si chiede il Jerusalem Post. Il diavolo che conosciamo non è forse migliore del diavolo che non conosciamo? E poiché le munizioni di precisione livellano le infrastrutture militari appartenenti ai gruppi terroristici, stanno anche distruggendo le case dei non combattenti, distruggendo strade, fognature, condutture dell'acqua e altre infrastrutture civili che dopo questo round di combattimenti dovranno essere ricostruiti. Il Jerusalem Post ricorda che l'Egitto ha già stanziato 500 milioni di dollari in fondi per la ricostruzione di Gaza, notizia che abbiamo trovato anche sul quotidiano egiziano Al-Ahram, ma questo aiuto egiziano è una piccola mancia nel salvadanaio per la quantità di fondi di cui Gaza ha bisogno per essere ricostruita. E quanto sarà sottratto da Hamas per ricostruire le sue armi e tunnel distrutti da Israele? Si chiede il Jerusalem Post e prosegue. Quindi a 2 settimane dall'inizio dei combattimenti, cos'altro possono ottenere i militari? Questa operazione può portare alla pace in Medio Oriente? Improbabile, ma molto probabilmente porterà qualche anno in più di quiete fino alla prossima guerra. Ma quello che si deve fare affinché questa quiete duri più di 7 anni è assicurarsi che le infrastrutture civili ricevano i fondi assegnati. C'è bisogno di una supervisione, se no vedremo un'altra guerra più violenta, più letale tra pochi anni. Questo era il quotidiano israeliano Jerusalem Post. Lasciamo il Medio Oriente, vi do una notizia arrivata nella notte che troviamo in evidenza poco fa, troviamo in evidenza sulla CNN e poi anche su BBC, riguarda l'ex presidente degli Stati Uniti Trump. La notizia appunto riportata dalla CNN è che la Trump Organization, la holding che controlla le proprietà e gli investimenti della famiglia dell'ex presidente degli Stati Uniti, è oggetto di un'inchiesta penale. Questo l'ha annunciato il procuratore dello Stato di New York. Abbiamo informato la Trump Organization che la nostra indagine su questa organizzazione non è più esclusivamente di natura civile, ha detto un portavoce del procuratore Leisha James, e CNN ci ricorda che sono almeno 6 le battaglie legali che sta affrontando l'ex presidente degli Stati Uniti. Adesso veniamo alla vicenda, alla disputa diplomatica tra la Spagna e il Marocco. Ne avevamo parlato già ieri mattina con questa invasione di migranti, 8.000 a Ceuta, questa enclave spagnola, quindi europea, sul territorio marocchino. Il paese ci ricorda che a Ceuta vivono 85.000 persone concentrate in 14 chilometri quadrati e c'è stato questo afflusso senza precedenti. Come ricorda il sito di Euronews, un flusso di migranti di simili proporzioni a Ceuta non ha precedenti. 8.000 persone fra lunedì e martedì hanno fatto ingresso nell'enclave spagnola sul continente africano, arrivati con gomboni di fortuna o semplicemente a nuoto. Fra loro molti minori non accompagnati, che sono gli unici ad avere possibilità di restare in custodia delle autorità spagnole, per gli altri si prospetta il rimpatrio entro 48 ore. In effetti il paese titola adesso che almeno la metà di queste 8.000 persone sono state già riconsegnate alle autorità marocchine. Torniamo a Euronews. I due piccoli territori spagnoli, Ceuta e Melilla, sono un punto di arrivo per migliaia di persone che sperano di attraversare lo stretto di Gibilterra. Lo status delle due località diventa periodicamente motivo di tensione fra i governi di Spagna e Marocco. A dicembre il primo ministro marocchino Saad Eddine El Othmani aveva definito la questione come sospesa da 5 o 6 secoli, aggiungendo che un giorno si sarebbe potuta riaprire. Madrid aveva risposto convocando d'urgenza l'ambasciatrice a Rabat. La Spagna si attende da tutti i partner il rispetto della propria sovranità e della propria integrità territoriale, aveva ribattuto in una nota. Le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla sono circondate da una doppia recinzione, pesanti misure di sicurezza in virtù di un accordo fra la Spagna e il Marocco, ma si è creato questo motivo di conflitto quando la Spagna ha deciso di accogliere, per curarlo dal Covid, Brahim Ghali, il leader del Fronte Polisario che si batte per l'indipendenza del Sahara occidentale dal Marocco. Ieri il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez si è recato a Ceuta, abbiamo visto le immagini, anche i filmati sui siti l'informazione spagnola, l'integrità territoriale della Spagna, le sue frontiere, che sono anche le frontiere esterne dell'Unione Europea, e soprattutto la sicurezza dei nostri compatrioti e la loro tranquillità saranno difesi dal governo spagnolo in ogni momento, affrontando qualsiasi sfida con tutti i mezzi necessari insieme ai nostri partner europei. Questo è quanto ha detto appunto Pedro Sanchez. Oggi l'edizione cartacea del Paese titola: il Marocco spinge ai limiti la tensione con la Spagna, Rabat torna a controllare la frontiera dopo aver fatto passare 8.000 persone, Sanchez dice che la difenderà Ceuta e Melilla in ogni circostanza, l'Unione Europea appoggia la Spagna e si offre la offre di rafforzare la sicurezza alla frontiera. Invece l'altro grande quotidiano spagnolo El Mundo titola, rivela che secondo varie testimonianze raccolte appunto dai giornalisti di El Mundo, la polizia marocchina ha dato il via libera alle persone che volevano raggiungere il territorio di Ceuta, ci hanno detto che non ce l'avrebbero impedito, che la frontiera stava aperta, e toni molto critici verso questo atteggiamento da parte delle autorità marocchine lo troviamo sul quotidiano in lingua spagnola locale di Ceuta, Il Faro di Ceuta, che scrive: è successo di nuovo e il Marocco usa i suoi cittadini per giocare con la Spagna e fargli vedere cosa può fare solo ordinando ai suoi agenti di frontiera di guardare dall'altra parte. Migliaia di marocchini sono entrati nei frangifrutti intorno alle 7 del mattino, stavano attraversando in ordine, ordinati, altri gettandosi in mare. E il Marocco non è intervenuto, le sue guardie di frontiera hanno guardato dall'altra parte, sono rimaste sedute senza esercitare il ruolo di controllo delle frontiere, non hanno fatto nulla neanche quando c'è stato un continuo lancio di pietre contro le sentinelle spagnole, stanno usando donne, minori e bambini per fare pressioni su Ceuta, è una vergogna. E su El Mundo ci sono anche le dichiarazioni di Juan Jesus Vivas, il presidente della città autonoma di Ceuta, il quale dice: non è una crisi migratoria ma un'invasione, è una situazione di molta tensione, totalmente inedita, non ho mai visto nulla di simile in tutta la mia vita, la nostra percezione è quella di un'invasione, dice Juan Jesus Vivas a El Mundo. E poi presenta le sue richieste al governo di Madrid: più polizia alla frontiera e nelle strade, aiuti economici per contenere l'immigrazione e una maggiore presenza dello Stato nella città. Intanto sempre El Mundo ipotizza un possibile ruolo di mediazione da parte del re di Spagna Felipe, però scrive El Mundo che la Casa Reale attende istruzioni dalla Moncloa, cioè dal Palazzo del Governo, per eventualmente mediare nella nuova crisi fra i due paesi. I rapporti fra le due monarchie sono molto buoni, risalgono ai tempi anche del padre di Mohammed, il re Hassan, che aveva buoni rapporti con re Juan Carlos, però appunto il re di Spagna aspetta istruzioni dal governo. Intanto c'è stata una nuova tragedia nel Mediterraneo con almeno 50 migranti che sarebbero dispersi, e quanto afferma il portavoce dell'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni Flavio Di Giacomo, il barcone sarebbe partito domenica da Svara in Libia e avrebbe a bordo persone originarie del Bangladesh. Questa nuova tragedia del Mediterraneo, la notizia di questa nuova tragedia del Mediterraneo l'abbiamo trovata sul Guardian. Intanto, a proposito di Africa, si è svolta ieri la conferenza di Parigi, dove più di 20 capi di Stato e di governo africani e europei hanno tenuto colloqui per rilanciare l'economia del continente fiaccata dalla pandemia, in una conferenza convocata dopo l'appello dell'aprile del 2020 firmato da 18 leader europei e africani sull'impatto della crisi sanitaria in Africa. La notizia ha ampio rilievo sui siti di Al Jazeera e anche sul sito di France 24. Cosa ha detto Macron, il presidente Macron che ospitava il vertice? È il vertice dell'emergenza per l'urgenza sanitaria, l'Africa è uno dei continenti meno vaccinati al mondo, ma anche per l'emergenza economica e sociale. Oggi c'è un rallentamento fortissimo della crescita in Africa dopo un 2020 estremamente difficile, è stato calcolato che c'è un bisogno di finanziamento da oggi fino al 2025 di 285 miliardi di dollari, e i leader presenti a questa conferenza hanno anche parlato della necessità di aiutare l'Africa ad accelerare la campagna di vaccinazione. I governi africani, europei, di altri continenti, leggiamo su France 24, e le organizzazioni internazionali che hanno partecipato al vertice concordano nel chiedere l'eliminazione della protezione dei brevetti dei vaccini contro il Covid-19. Poi ci spostiamo in Bielorussia, andiamo sulla BBC, perché ieri il sito internet di Tutbai, uno dei principali media indipendenti bielorussi, è diventato inaccessibile dal territorio della Bielorussia. La notizia è riportata dal giornale Nasha Niva, ripreso dalla TV russa Dozd. Dozd fa sapere che il Ministero dell'Informazione bielorusso ha confermato il blocco del sito, affermando che la causa del provvedimento è la pubblicazione sul sito di materiale di un fondo di solidarietà non registrato, ma si parla anche di evasione fiscale. Quindi la BBC sottolinea ancora l'azione repressiva del regime di Lukashenko verso la libera informazione. E vogliamo chiudere questa rassegna stampa di oggi parlando di Franco Battiato. Ieri per tutta la giornata Radio 3 ha trasmesso le sue canzoni, e bisogna dire che la notizia della morte di Franco Battiato ha ampio rilievo anche sulla stampa internazionale. Vi leggo qualche titolo: Libération, il quotidiano francese, la morte di Franco Battiato, merci padrone, riferimento naturalmente alla canzone, all'album La voce del padrone. La Frankfurter Allgemeine Zeitung, un quotidiano tedesco, titola l'Italia in lutto, la Sicilia piange, definisce Battiato uno dei cantatori italiani più colti e versatili. La Süddeutsche Zeitung, Battiato trasformava i suoi interessi letterari, filosofici ed esoterici in canzoni popolari, e le sue possibilità musicali sembravano quasi illimitate. El País, il quotidiano spagnolo, definisce Battiato un poeta, e c'è l'intervento di un altro scrittore poeta, lo spagnolo Manuel Vilas, che dice: Battiato era un cantatore che poteva stare a livello di Bob Dylan e di Bruce Springsteen. Finisce qui la rassegna stampa di oggi, a tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.